Buonasera e bentornati in diretta sulle frequenze di Radio Vivieco, anzi sull'etere di Radio Vivieco, perché siamo una web radio tematica. Allora, bentornati al Krypton Air, io sono Massimo. Oggi, ahimè, ma c'è una grossa mancanza, manca Michelle, la nostra compagna di viaggio, alla quale facciamo un grossissimo saluto e diamo un grossissimo abbraccio virtuale, ma nel contempo ne approfitto per raccontare qualcosa di sensazionale che mi è capitato in questi giorni. Allora, beh, ieri il 6 di questo mese ho fatto gli anni, beh, come tutti gli anni ho raggiunto appunto questo momento, e nel appunto ricevere i vari doni, tra i tanti, a un certo punto incontro un gruppo di colleghi che mi chiama quasi un po' in sordina, in silenzio, mi chiama in una stanza e mi dice: Massimo, vieni qua, guarda. Io, guarda qui, ma quello sono io. Ma mi state facendo vedere un'immagine in uno schermo? Ma cosa sono tutti quei numeri che trovo a fianco all'immagine? Massimo, tu un domani avrai un valore. Ma cosa state dicendo? Domani varrai tanto. Ma cosa vuoi? Sei un NFT. Ma questo abbiamo avuto prima di festeggiare il compleanno, prof. Ma invece poi, piano piano, mi ha detto: guarda che c'è una ragione per cui ti diamo questo nomignolo NFT. Adesso io sono andato a googolarlo giusto per capire qualcosa, ma poi, prof, ne approfitto oggi un po' per farmi i fatti miei, per chiedere un pochino di chiarimenti, ma sono sicuro che l'argomento potrà interessare a tanti. Sei un token non fungibile. Che capperi vuol dire, prof? Innanzitutto buongiorno e buon venerdì.
Buongiorno Massi, buongiorno a tutti.
Allora, mi hanno detto che salirò di valore tramite questo token non fungibile. Allora, per i nostri ascoltatori, partiamo un pochino indietro, ma anche e soprattutto per me, perché voglio capire quanto poi andrò ad acquisire nel tempo come valore. Cosa vuol dire token non fungibile?
Allora, il token non fungibile è una crittografia di un file. Quindi è assegnare l'unicità a un qualcosa che esiste, che può essere fisico o può essere digitale. Di esempi ce ne sono moltissimi, ne faremo moltissimi, ma l'incipit ha davvero stuzzicato, perché l'idea è nata in gruppo, forse proprio la piccola Michelle.
Oh.
Forse, non vorrei dire fesseria.
Sapevo che in fondo era dolce, prof.
O Benny, un altro collega, non mi ricordo. Comunque è stata lanciata questa idea che ho accolto immediatamente. Io ero quello che operativamente doveva effettivamente trasformare il piccolo Massi in un qualcosa di strano. Dovevo crittografare il mio amico collega. Allora, probabilmente tutti, ma davvero tutti, hanno sentito l'acronimo NFT. Pochissimi hanno la più pallida idea di cosa sia, però NFT bolla, questi NFT che vengono venduti a cifre incredibili. Molta gente dice: io non ho capito niente, e gira pagina. Molti altri invece hanno deciso di tentare la strada del successo creando NFT. Qualcuno è riuscito a fare delle cifre clamorose sfruttando l'inizio di questa bolla, dove venivano vendute delle fesserie incredibili. Altri, che sono arrivati dopo, comunque precursori, perché rispetto alla maggioranza faranno parte sì e no del 2% che si è infilato in questo mondo, ma hanno iniziato a creare sciocchezze vendute a veramente 2 lire, tradotte in Ethereum, e poi vedremo perché. E adesso è un mondo che si è inflazionato. In questo momento l'NFT è qualcosa, diciamo che sull'NFT si sono fatti tanti tentativi, tante prove. Il mondo diventerà NFT in pochi anni, il mondo. Ma per NFT io non mi limito a raccontare la fotografia di qualcuno, la figurina, il file. NFT diventerà veramente la nostra quotidianità. Ma andiamo per ordine, perché sennò creo confusione agli ascoltatori. Cos'è successo l'altro ieri al compleanno del piccolo Massi, quando gli abbiamo fatto la festicciola in ufficio, che non era Bunga Bunga, bensì chiamato penitente a Canossa, gli abbiamo effettivamente fatto vedere la sua immagine a computer. E cos'è successo? Abbiamo deciso di metterlo all'asta. È originalissimo questo NFT, perché è lui, e su Featured by Binance, se voi andate a cercare il suo nome,
Muffin addirittura mi avete denominato, come faccio lo spelling, M-U-F-F-I-N.
Cioè, ciascuno, se detiene un wallet MetaMask o comunque Ethereum Virtual Machine compatibile, Binance compatibile, può fare un'offerta e portarsi a casa il nostro Massi. Che cosa compra di Massi?
Ovviamente virtuale. Viene a casa nostra a fare le pulizie. No, no.
Ma tu fai battute, ma tu tocchi la più grande complicanza che oggi esiste sull'NFT. Cioè, quando io compro l'NFT, effettivamente che cosa compro? Perché questo è un mondo che è totalmente irregolato. Mentre nelle criptovalute qualche stato o qualche ente deposto al controllo ha già iniziato a dare delle direttive di massima, l'NFT è mare di tutti. Quindi è davvero importante cercare di capire uno cosa compra. Nel caso di Massi, compra un sorriso al Massi. Al Massi.
Al Massi. Niente, non divento di grande valore, un Picasso virtuale, no?
Magari tutte le tue ammiratrici o i tuoi ammiratori dal punto di vista professionale tengono a avere un'immagine di te nel loro wallet, perché l'NFT può essere portato nel wallet MetaMask come app, in versione desktop non ancora. Però io farei ancora un passo indietro. Allora, l'NFT abbiamo detto che è la crittografia di un file. Cioè, cos'è l'NFT? L'NFT è l'hash, quella famosa stringa di 64 caratteri alfanumerici che rappresentano un file alla base. Ci ricordiamo che abbiamo raccontato che un file, o anche una transazione in Bitcoin, diciamo anche quello, può essere trasformata tramite un'operazione matematica complicatissima, ma molto veloce se fatta a computer, in una stringa di 64 caratteri. Si può andare avanti, cioè dal file all'hash, ma dall'hash non si torna al file. Quindi io, quando creo un NFT, sostanzialmente creo l'impronta digitale di quel file. Quindi do una sorta di autenticità, che non significa che il file è autentico. Non lo posso fare in blockchain, questo è un punto pazzesco e va approfondito. Io metto in condizione il prossimo di verificare l'autenticità. Mi spiego.
Allora,
iniziamo a raccontare. Uno dice un file, un NFT, vabbè, ma allora io ne faccio quanti ne voglio. Cioè io prendo la foto di, ditemi, uno sportivo famoso.
Beh, la foto di Messi, la foto
la
di
foto
Ronaldo.
Di Messi, la foto di Ronaldo. Io faccio l'NFT e lo vendo. Perfetto, ma lo potevi già fare. Tu oggi fai una fotografia e la vendi, fai un disegno, fai il ritratto e lo vendi. Qual è il problema? Cosa cambia? Faccio una domanda provocatoria. Quante riproduzioni della Gioconda ci sono in giro per il mondo? Quanti poster di Teomondo Scrofalo ci sono in giro per il mondo?
Tantissimo.
Ma non valgono assolutamente niente. Il valore ce l'ha l'originale. È la stessa cosa con l'NFT. È vero che io posso avere un PDF, un JPEG, lo posso riprodurre in quante unità voglio, ma non è l'originale. Allora, se deve essere l'originale, pensiamo che un NFT è stato il primo messaggio Twitter dell'inventore del social. È stato venduto qualcosa come 2 milioni di euro. Ma era il suo, firmato da lui. Quindi se io faccio un'opera, ok, e la firmo digitalmente e io sono famoso perché io sono Leonardo da Vinci, quell'NFT è il mio quadro originale. Oggi se io devo comprare un poster di un'opera di Picasso, la pago 10 euro in cartoleria. Se invece io voglio un Picasso, questo Picasso deve essere certificato dalla Fondazione Maria Picasso, ok? Allora ha le milionate di valore. L'NFT è la stessa cosa. Quindi io vado semplicemente a crittografare, inserire in blockchain qualcosa che, se è autentico, ha un grande valore e ha il vantaggio che è sempre tracciabile, a differenza di un quadro che a un certo punto può sparire e riapparire 30 anni dopo da qualche parte, non si sa cos'è successo. Il certificato che ci sta invece è sempre tracciabile. Ora dovremmo fare una piccola distinzione tra token e NFT. L'NFT è un token alla fine. Il token è una rappresentazione digitale di un bene digitale o fisico. L'NFT è unico nel suo genere. In realtà adesso si sta andando oltre, si stanno tentando di repliche di NFT, però qui andiamo in tentativi e prove, ma tocchiamo poco la realtà. Quindi immaginiamo un NFT, quindi una crittografia su blockchain di un file. Un file può essere un file audio, ok? Immaginiamo che questo file audio sia una canzone. Immaginiamo che sia un film. L'ha fatto poco tempo fa il buon Anthony Hopkins. Per la prima volta ha distribuito un suo film. Cosa significa? Che lui ha creato l'NFT di un file video. L'ha messo in un portale, diciamo, lo sto facendo un po' facile, però l'ha messo in un portale. Chi compra questo NFT può vedere il film, ma poi può anche rivenderselo. È la prima volta che succede una roba del genere, pazzesco se ci pensi. Ma ancora più pazzesco è che salti, adesso è un tentativo per l'amor di Dio, ma in futuro sarà così, salti tutti i costi di distribuzione in un attimo. Non solo, quando io ho visto il film ed è mio, l'ho comperato io, questo è un caso di particolare di NFT riproducibile, ok, in più copie, quando io ho finito di vederlo io lo posso rivendere a te, e se io lo rivendo a te grazie allo smart contract che sta sotto l'NFT, Anthony Hopkins, o chi per lui, il produttore, potrà sempre avere le fee di ogni passaggio di produzione, mentre oggi se io compro un film lo rivendo a te, perché lo rivendo come bene usato, il produttore non vede un centesimo, non ha neanche la più pallida idea di dove sia finita il mio DVD. In questo caso io salto tutti i costi di distribuzione e avrò una rendita perenne. Pensiamo ai file. Allora, qualche volta io e te abbiamo parlato della SIAE, di quanto sia stato avveniristico e visionario il direttore della SIAE, un ragazzo giovane appassionato di blockchain, che ha detto: allora, io SIAE, come tutti gli intermediari, per colpa della blockchain sarò destinato a morire, come tutte le professioni intermediarie, ok? A questo punto, tra morire e guadagnare meno, cosa scelgo?
Ovviamente guadagnare meno.
Ovviamente, quindi ha detto, se io devo essere sorpassato, ci metteranno 5 anni, 10 anni, 20 anni, sarò fuori. Perché allora non cavalco io la blockchain? E cosa ha fatto? Ha messo tutti i diritti su una blockchain che si chiama Algorand. Una blockchain di terza generazione, potremmo parlare di 10 ore di Algorand, non è questo il momento. Qual è il grande vantaggio? Perché lui ci ha visto lungo? Perché prima SIAE doveva andare a verificare tutte le musiche in tutte le discoteche o in tutte le radio, cosa infattibile come tempo, organizzazione e costi. Oggi con la blockchain io ho uno strumento che riceve la canzone, la comunica allo smart contract, che è quel software su blockchain che fa girare le transazioni, e a questo punto suonata quella canzone, sono certo che è stata suonata quella canzone perché l'hanno rilevata i miei sensori, va a vedere in blockchain chi sono i diritti, di chi sono i diritti di quella canzone, e in men che non si dica, non dopo un anno e mezzo, ma istantaneamente arrivano i soldi a chi ne detiene i diritti. Quindi se io la canzone la faccio diventare NFT, ho risolto in un attimo tantissimi problemi. Guadagnerò meno, ma secondo te Antonello Venditti, per dirne uno, dirà io questa cosa me la posso fare tranquillamente da solo e me la faccio da solo, oppure di SIAE, io non ci capisco niente di sta roba.
È già pronta.
Me l'hai fatto tu, al posto che il 18 ti devo dare il 3, ma io ti do il 3, guadagno l'ira di Dio, perché al posto di avere l'82 al 97 mi hai fatto il servizio, sei stato bravo, sono contento così.
Cavoli. Beh, mentre parli mi vengono in mente vari concetti che abbiamo già toccato parlando della blockchain nelle prime puntate. Allora, mi viene in mente il fatto del dato che non si può appunto modificare una volta registrato, quindi stiamo guardando in un particolare ambito, in questo caso quello della musica, quanto sia importante, perché riesco appunto a descrivere un'applicazione della blockchain e a capire quanto appunto questa caratteristica anche in questo caso sia appunto importante. Tra l'altro poi mi viene in mente un'altra cosa, che questo invece mi fa ripensare un po' al Bitcoin. Prima parlavamo del mio NFT e mi veniva in mente l'unicità appunto della mia immagine, quindi il fatto di avermi reso scarso digitalmente è un fattore molto importante perché mi darà valore. Ecco, questo mi fa venire un po' in mente quanto dicevamo all'inizio sul Bitcoin, che già all'origine Satoshi Nakamoto aveva previsto appunto di renderlo scarso nel tempo, giusto?
Perfetta analisi, assolutamente sì. Andiamo a fare qualche altro esempio per far capire meglio. Noi potremmo fare una chiacchierata tecnica di descrizione informatiche di che cos'è l'NFT e probabilmente darei saggio della mia conoscenza, ma non è l'obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere ai nostri ascoltatori qualche concetto affinché lo possano rendere proprio. Quindi andiamo con esempi. Allora, c'è una casa di moda che ha deciso di abbinare alle proprie scarpe di lusso, tiratura limitata, un token, un NFT, un token unico, un certificato digitale crittografato su blockchain unico, che segue quelle scarpe. Io compro quelle scarpe, se vado a comprare un paio di scarpe da 180.000 euro, perché quello è il valore, difficilmente le indosso, difficilmente vado in una pozzanghera. Se lo faccio come investimento, ok? Al posto di comprare il lingottino, compro le scarpe con il loro NFT. Quando io le vado a rivendere, io sono certo che abbinate all'NFT, perché io quando ricevo la scarpa e pago 180.000 euro, ricevo la scatola delle scarpe e l'NFT.
Quando io vado poi tradotto l'NFT, cosa ricevo? No. Quella famosa stringa che...
Allora, cosa ricevo? Posso ricevere un certificato in PDF, un'immagine, senza problemi, in JPEG. Ma mi diranno, questo file ha questo hash che ti trovi su quella blockchain in quel determinato blocco. Io vado nelle scan, nei motori di ricerca all'interno della blockchain, vado a digitare l'hash, trovo che effettivamente quell'hash è contenuto in quel blocco chiuso, non so, 3 mesi fa, ok? Quindi lo posso vedere. Come faccio a fare quello? Come faccio a sapere che proprio quel file lì, quel certificato che mi hanno mandato insieme alle scarpe? Prendo quel file, calcolo l'hash. Se l'hash è identico a quello che ho cercato, visto che abbiamo detto che da un file può nascere uno e un solo hash, sempre comunque, e se io faccio una minima variazione l'hash è completamente diverso, io posso verificare che effettivamente quel documento è proprio quello lì che è stato messo in blockchain, non è un altro. Quindi io compro le scarpe, ricevo il mio bel certificato, questo bel certificato ha un hash, quell'hash è in blockchain. Quando io vado a rivendere quelle scarpe, verosimilmente a un prezzo più alto perché è il principio del collezionismo, chi le acquista è sicuro di non acquistare una sola. Perché? Perché a fianco è ovvio che verrà ceduto anche l'NFT, che è il certificato di autenticità di quella scarpa, ok? Ma andiamo ancora un po' più avanti. L'azienda perché lo fa? Per cavalcare la moda? Sì, forse. ma lo fa per guadagnarci, perché nello smart contract avrà scritto che ogni passaggio di proprietà di quella scarpa ci deve guadagnare l'1%. Non si può fare senza l'NFT e lo smart contract, senza la blockchain non lo puoi fare. Dal momento che fai la prima vendita del primo paio di scarpe, tua azienda hai guadagnato i soldi, ma hai perso il controllo del tuo prodotto. Può essere indossato, può essere venduto a chiunque, può essere chiuso in un armadio. Non saprai mai che, invece, avendogli dato un address già la prima volta, quindi ti spedisco le scarpe al domicilio col certificato, ma invio l'NFT sull'address che tu mi dai, quindi sul tuo codice, certo, personale su blockchain, chiamiamolo così, sulla tua chiave pubblica, a questo punto basta andare a vedere quella chiave pubblica, se fa un movimento vuol dire che quell'hash è stato movimentato da quella chiave a un altro indirizzo, quindi io posso seguirlo, ma anche se non mi interessa seguirlo perché sono impegnato a fare altro, in automatico ogni volta che ci sarà un trasferimento lo smart contract, che è il contratto che gestisce tutti gli scambi, spedirà. Allora funzionerà che io ho le scarpe e il mio token, tu li desideri, tu mi fai partire un bonifico, cioè una transazione di criptovaluta su blockchain, io la ricevo e a questo punto ti spedisco scarpe ed NFT, o ti consegno scarpe NFT, per quei valori lì possiamo trovarci, ognuno col cellulare, tu mi dai la scatola in mano, io schiaccio invia sul cellulare, abbiamo fatto tutto, quindi non è un particolare problema. E si è eliminata la possibilità dei falsi, perché anche uno che va a scambiare il suo con un falso, perché può esserci una mente bacata, ma a questo punto è il suo originale che non ha più valore perché non è più seguito dall'NFT, e quindi è anche vero ma non può dimostrarne più l'autenticità, e quindi non ha alcun senso. E anche in questo caso il mondo blockchain, il paradigma blockchain combatte le falsità, combatte la corruttibilità di qualunque oggetto o file. Quindi pensiamo quando l'automobile verrà venduta. Adesso cosa succede? Io vado in agenzia che mi paciuga su un libretto un cambio di proprietà. Domani, ma che me ne faccio io dell'agenzia? Quel libretto sarà un token, sarà un NFT unico, perché quell'auto avrà quell'NFT, non ce ne sarà un altro, e sarà su blockchain, non ho bisogno di altri, è la blockchain che mi fa già da garante. Se tu nel tuo address ha quel libretto, vuol dire che l'automobile è tua, quindi tu mi spedisci il libretto sull'address nuovo mio, mi consegni le chiavi della macchina previo pagamento in criptovalute, gli intermediari se ne va, tutto sarà facile. Adesso è difficile perché non ci sono interfaccia così facili da utilizzare e molte persone non lo conoscono, ma domani quando sarà di dominio pubblico l'automobile diventerà una casa. Cosa me ne faccio del notaio? Ma cosa me ne faccio di tutto il catasto? Io vado in blockchain, vedo subito di chi è quella casa.
Ovviamente per chi ci stesse ascoltando alle 18.45 in diretta da Radio Vivieco a Cryptonair, non siamo ovviamente dei folli, ma vi stiamo parlando del futuro, di un futuro che sembra quasi un film di fantascienza, perché tutto quello che starà raccontando il nostro professore è davvero fantascienzioso, ma è una fantascienza che è già quasi concreta, non è ancora attualissima, forse perché non è proprio alla portata di tutti quanti, non è che tutti quanti siamo in grado di accedervi, però piano piano, giustamente, questo mondo sta arrivando un pochino verso di noi.
Adesso si stanno facendo le prove tecniche, si sta giocando con i file, le coincine, eccetera, ma poi verrà fatto. Perché non è fatto? Un po' perché molta gente non è ancora a conoscenza di questo strumento, e poi perché comunque deve arrivare anche l'aspetto legale a supporto, perché io oggi comunque per legge, se io voglio vendere una casa, devo passare da un notaio, punto. Se no io posso anche tokenizzare la casa, creare un NFT, venderla, però l'abbiamo fatto io e te, non ha nessun valore per terzi, quindi dovrà arrivare anche la legge, ma la legge arriverà perché è la direzione questa qua, non può essere diversamente.
Tra l'altro stiamo vedendo quanto piano piano il mondo delle criptovalute, forse sconosciuto qualche anno fa, perché qualche anno fa parlavamo di Bitcoin, era un termine conosciuto davvero a pochi, adesso un po' è diventata la moda, adesso tutti quanti si, si fingono esperti di questa materia, ma poi effettivamente, appunto, per chi è del settore capisce che davvero le persone che hanno competenza sono davvero poche. E quando entriamo poi nello specifico di altre argomentazioni, quindi del mondo degli NFT piuttosto che del mondo della DeFi o di altro ancora, abbiamo toccato appunto nel corso delle puntate marginalmente ogni argomento, capiamo che è un mondo innanzitutto vasto, perché non sono giusto quelle due cose che possiamo andare a curiosare su qualche video fatto da qualche amatore su YouTube o anche qualche magari professionista, ma ovviamente le tematiche, gli argomenti sono davvero vasti, ecco, come abbiamo visto.
Ma dici benissimo, facciamo proprio l'esempio delle criptovalute che tu hai deciso di portare ai nostri ascoltatori. È proprio così, cioè le criptovalute sono state massacrate, osteggiate dalle banche per 10 anni, poi le banche migliori hanno capito che la battaglia la perdono e la guerra pure, e quindi cosa hanno fatto? Se le sono accaparrate. E cosa hanno fatto? Hanno creato un exchange, Coinbase, è di proprietà delle banche. Quindi hanno detto, se, famoso detto, no? se non posso vincerlo me lo faccio amico.
Certo.
E quindi hanno iniziato a fornire servizi di criptovalute, perché altrimenti vengono spazzolate. E quindi a me piacerebbe dedicare una puntata all'NFT parlandone in maniera un po' più dettagliata, un po' più professionale, però secondo me questa chiacchierata è stata molto bella, perché da un gioco che può essere successo il giorno del tuo compleanno abbiamo creato qualche cosa che la maggior parte delle persone non sanno nemmeno che esiste, e abbiamo iniziato a toccare davvero con mano un qualcosa che magari uno legge su Google, non capisce niente e va avanti.
Ma anche perché per quanto mi riguarda è stato un gioco, perché ovviamente ancora il valore, me lo auguro, ma il valore del mio NFT non è così elevato, anzi, se volete proporvi
partecipate all'asta,
abbiamo tempo un mese, almeno imparate anche qualcosina, ecco, da questo punto
diciamolo
di vista.
Diciamolo però, dove sei? Feature of Binance?
Esatto,
cercando su Google, una volta dentro cercate
Muffin,
scritto
Muffin. Ecco, e andate un pochino a curiosare, vedete il mio volto che sorride e che piano piano, mi auguro, acquisisce valore nel tempo. Però Stefano, proprio brevemente, perché siamo in chiusura stasera, un po' più breve del solito la puntata, a parte, diciamo, il mio caso, c'è già un mondo dietro, perché di NFT ne esistono tanti esempi e anche di grosso valore, perché esistono piattaforme dove uno può andare a comprarli.
È correttissimo, Super Rare per esempio è una piattaforma dove ci sono vere opere d'arte, non necessariamente fisiche, ma nate in digitale, di artisti veri e quotate milioni di euro. Beeple è uno dei più famosi. Dopodiché, a un livello forse sottostante, con meno selezione all'ingresso, c'è OpenSea, che è un mare magnum di tante opere di qualità e anche di qualità un po' più scarsa. Lì bisogna stare un po' attenti, per quanto si va a creare l'NFT su OpenSea, il proprietario, l'owner, è OpenSea e non è il creatore. Quindi occhio, perché poi bisogna sapere anche come muoversi. Grazie al tuo intervento ho il piacere di fare un altro esempio che mi hai fatto venire in mente. L'NBA ha prodotto e venduto come NFT dei video, brevissimi video, di azioni di grandi cestisti. La schiacciata di Michael Jordan, il terzo tempo di LeBron James, eccetera. Chiariamoci, sono tutte azioni che io posso andare su YouTube, me le vedo tutte, ma quella è l'azione venduta come NFT originale prodotta dal marchio NBA, quindi io ho l'originale. È un concetto che per i collezionisti è semplicissimo.
Immagino.
È solo utilizzando una tecnologia diversa, è il concetto dell'autografo. Se io sono capace di fotocopiare l'autografo di Diego Armando Maradona, ma dai. Vale zero, io posso fare 100 fotocopie, schiaccio clic, è il costo di una risma. però l'autografo vero di Diego Armando Maradona ha un grande valore, soprattutto adesso, è un po' come il Garpez.
Certo. È come il famoso Garpez che, di un famoso film. Tra l'altro, ultimo minuto, ma una piccola riflessione lampo, parliamo di un nuovo mondo, quando parliamo di un nuovo mondo parliamo di nuove professioni, perché tu parli di creo un NFT, lo metto su OpenSea, se non cito uno a caso di quelli che hai citato tu prima, ma aspetta, ma chi lo sa fare? Nel senso, nasceranno delle nuove professioni nel mondo della blockchain, nel mondo della creazione degli NFT, nel mondo della formazione delle persone che dovranno poi a sua volta andare nelle aziende e proporre questa tecnologia. Quindi sta crescendo proprio un nuovo mondo.
Ma assolutamente sì, io continuo a dire che circa il 75% delle professioni nei prossimi 20 anni andrà a morire, e queste saranno soprattutto quelle degli intermediari. Naturalmente è correttissimo dire che ne nasceranno di nuove, esattamente come ai tempi della rivoluzione industriale. Probabilmente verrà a mancare un operaio perché il suo lavoro verrà sostituito da un macchinario che farà il medesimo lavoro in tempi più brevi e ovviamente in maniera più economica, però morto quel lavoro di quell'operaio nascerà il lavoro del tecnico che dovrà installare o manutenere questo macchinario. È la stessa cosa in questo momento, ma è proprio come dici tu, Morgan 5-6 mesi fa ha pubblicato una canzone sotto forma di NFT, ok? Qualcuno, come dici giustamente tu, lo deve sapere fare. Ora non siamo tantissimi, è una professione, c'è davvero spazio, quindi è proprio come dici tu.
Bene, allora io sono contento che da un piccolo sketch, ecco, sul mio compleanno siamo entrati nel dettaglio di tante tematiche davvero interessanti. So che non sono tutte di facile comprensione, soprattutto poi a quest'ora, magari quando una persona è stanca e non è al 100, ecco, diciamo, con l'attenzione e le capacità per recepire tutto quanto. Ma non vi preoccupate, ecco, noi andremo avanti a semplificare un pochino tutte queste tematiche, ma soprattutto, ecco, prof, voglio citare una novità che è in campo da poco. Abbiamo anche un gruppo, di Cryptonera anche sulla pagina di Vivieco, ecco, se qualcuno magari vuole scrivere, vuole seguirci, vuole chiedere di iscriversi al gruppo. Il gruppo ovviamente si chiama Cryptonera all'interno della pagina di Vivieco. Ecco, vediamo poi lì cosa può eventualmente succedere, magari ci può dare anche qualche contributo per chiarire qualche dubbio che avete.
O magari semplicemente qualche argomento di cui si vuole disquisire, chiarire, una domanda, siamo ben felici di risponderne in radio.
Esatto. Allora, niente, per tutti, eventualmente per le prossime settimane, io vi rimando a venerdì prossimo, sempre su Radio Vivieco, sempre alle 18:15, e fortunatamente da settimana prossima tornerà con noi anche Michel, che salutiamo e auguriamo una pronta guarigione.
Ciao Michel!
Ciao a tutti quanti, ciao Michel, ciao a tutti!